Dice Calogero, amati fratelli, vi amo tanto. Grazie ad avermi pensato.
Calogero, ti amiamo anche noi.
Leggerò con calma le notizie che mi avete condiviso. Cari, vi devo dire che interagire con la società è sempre più complesso.
Amen.
Io non esco più il sabato sera e non svolgo nessuna attività mondana da qualche anno ormai.
Bene, possiamo andare a evangelizzare allora.
Ieri ho partecipato a un evento in un palazzetto sportivo dove c'era un torneo di calcetto con una decina di squadre che si sfidavano e poi un torneo ufficiale di freccette steel, che è il mio sport.
Freccette steel, quindi freccette metalliche.
E quello che ho visto mi ha quasi fatto venire il vomito. C'erano moltissime ragazze come spettatrici, più o meno comprese tra i 15 e i 30 anni. Erano vestite in una maniera disgustosa, e quasi tutte. Grandissime scollature e senza reggiseno, con pantaloncini e vestiti cortissimi, tutte a fumare le loro sigarette elettroniche. Io ho fatto la mia partita e sono scappato da quel luogo. E per tutta la sera mi sono interrogato: ma come posso avere spazio in questa società ormai? Cosa ne sarà di me? Io non potrò mai trovare una donna ormai in questo mondo, anche perché i veri cristiani sono davvero degli individui in via di estinzione. Ma se non dovesse accadere nulla nei prossimi anni, cosa ne sarà di me? Sarò solo, chiuso in una casa nel tempo libero e nel ristorante quando dovrò lavorare. Ma poi lavorare per cosa? Visto che potermi creare una famiglia è impossibile. Insomma, cari fratelli, potrei dilungarmi ancora, ma credo che abbiate capito il mio messaggio. È davvero dura continuare a vivere in questa società dove ci si deve emarginare per poter sopravvivere. Vi chiedo di pregare per me e di scrivermi cosa ne pensate. Vi amo tanto, spero possiate rispondermi. Per me è un messaggio importante. Wow, una descrizione molto reale della società di oggi. Anche quella che Michele ha fatto prima, quello succede a livello politico, e questo che Calogero dice è a livello spirituale. È proprio così. E per sopravvivere devi separarti da questo mondo, altrimenti vieni distrutto. Però uno che vuole vivere una vita onesta, una vita semplice, senza niente di lusso o di speciale, ma una vita semplice, con una donna accanto, per una donna sincera, una donna vera, e non può più farlo perché non trovi questa donna. Il cristianesimo, dice lui, è in via di estinzione, il cristianesimo vero. E lui dice, a cosa serve lavorare perché non posso neanche farmi una famiglia?
Beh, tutto quello che dice è giusto, ma sai, io sono un fanatico dell'evangelizzazione, risolvo sempre tutto con l'evangelizzazione. Numero uno è comunione con Gesù, dopodiché evangelizzazione, compresa mi porto dietro tutta la famiglia, cioè tutti, com'è che il contadino cosa insegna ai suoi figli, Giovanni?
The farmer, what does he teach to his children? Come piantare, dice.
L'idraulico cosa insegna ai suoi figli? Yes, il falegname?
And the carpenter?
The same.
Ecco, e il cristiano?
And the Christian?
He should be teaching Christianity.
Però questo non succede oggi.
Oh.
Oggi molti cristiani insegnano ai figli come ricevere gli islamici nelle loro chiese. Comunque io voglio dire questo, visto che insomma c'eri, in questo posto, tanto valeva che evangelizzavi, va bene. Una volta siamo andati a evangelizzare con i fratelli in un club, si chiamava il club di Michael Jackson, e c'erano tutti i giovani fanatici per Michael Jackson, tatuati, questo, quell'altro, e eravamo dove? In Romania, in Europa dell'Est eravamo, e lì abbiamo potuto evangelizzare tutti. Abbiamo fatto finta che eravamo simpatizzanti. Loro ci hanno messo alla prova, hanno fatto domande e controdomande. Noi, il Signore ci ha dato la saggezza di dribblare, di evitare di cadere. Abbiamo solo detto la verità. C'è stata questa donna che era la presidente del club, è venuta, mi ha guardato fisso negli occhi. Ma avevamo fatto un teatrino, uno dei nostri teatrini che gli è piaciuto. E questa donna, una ventenne, fanatica di Michael Jackson, mi ha chiesto, mi fa, dimmi, cosa pensi di Michael Jackson? E allora io, perché infatti nel nostro messaggio cristiano cominciano a chiedersi, ma questi qui sono jacksoniani o siamo sicuri che sono jacksoniani questi qua? E allora io, questo, quell'altro, mi è nato il camperlaia, beating around the bush, e ho cambiato discorso. E allora, ah sì, lei dice, sì, questo, quell'altro, cambiamo discorso. Però dopo si è ricordata di nuovo, dopo, con i minuti, sì, ho capito, ma di Michael Jackson non mi ha risposto, cosa pensi di lui? Evidentemente l'hanno mandata lì apposta a controllarci. Ho cambiato il discorso di nuovo. E lei dice, sì, dice, però cosa pensi di Michael Jackson? E allora, sai, ho chiesto allo Spirito Santo, ma cosa gli dico questa qua? Perché volevamo rimanere lì a evangelizzare, no? Capaci di cacciare avanti tempo. E gli ho detto, penso che Michael Jackson ha un talento eccezionale con la musica. È così bravo con le rifiniture, è così bravo a ballare. E sono andato avanti così, non sai come fanno i politici che parlano e dicono niente. E i politici insegnano. E poi lui c'ha una coreografia, poi c'ha un gruppo. E lei era cominciata a sognare sulle nuvole. Sì. Me la sono cavata così. Capito? Puoi sempre chiedere saggezza al Signore come barcamenarti. Dimmi.
Quindi sta dicendo che anche a questo torneo di calcetto dove Calogero è andato, anche lì sicuramente c'erano qualche pecorelle.
Sì, sicuramente. Ci sono sempre. Noi siamo andati a evangelizzare col nostro teatrino, anche in discoteche.
Anche a me mi avete pescato in un club e non si sa mai, vedi? Non si sa mai.
Sì, non si sa mai.
Trovi pecorelle qua e là.
Tu fai conto che sei una pecora, Angela.
Sì, no, sto cercando di essere. Capito? Una, sì, lo so.
Quindi, già che eri lì, dicono in inglese, if you have a lemon, make a lemonade. Traduzione.
Se hai un limone, fai una limonata.
Sì, quindi Dio ha detto, cosa ha detto Dio in Esodo capitolo 4 riguardo la limonata? Cosa dice Dio?
I don't know.
E Mosè gli ha detto a Dio, ma io vado in Egitto, scusa, mi fanno la pelle, cosa vado a fare lì che tanto non mi ascoltano? Capito? E Dio gli dice, vai lo stesso. Dice, no, io non riesco. Come faccio io contro l'esercito di Faraone? E Dio gli ha detto, cosa c'hai nella mano? Dice, niente, un bastone rinsecchito qua, un bastone. Dice, con quel bastone io libererò Israele. Esagerato. E leggi il seguito, Esodo 4 in avanti. Con quel bastone Dio liberò Israele. Cosa c'hai nella mano? Allora, tu sei lì in questo posto di donne con tacchi a spillo, senza reggiseno, eccetera, eccetera, eccetera. E tu devi guardare i loro occhi, il loro spirito, mica devi guardare reggiseno, scusa. Tu guarda il Signore, guarda Gesù.
No, io so che Calogero è un fratello nella fede che ama Gesù, infatti per questo si separa dalle cose diciamo indecenti del mondo. Però lui chiede solo questo, una donna accanto, non ha niente di sbagliato per avere una vita normale.
Guarda, va bene, gli risponderò con la storia di Gerico.
Sì?
Sì, allora, cosa ha fatto Giosuè in libro di Giosuè capitolo 2? Cosa ha mandato a Gerico? Forse Angela.
Due spie.
Giovanni, cosa ha mandato? Due spie ha mandato, due valorosi soldati di Israele. Possiamo leggere la storia affascinante in Giosuè capitolo 2. Allora, queste due spie trovano rifugio e protezione dove, Angela?
In una casa?
Non è una casa. Una casa chiusa, forse.
Una casa chiusa?
Una casa chiusa in Italia erano i bordelli.
Ah, luce rosse quelle case.
Cioè, trova protezione in un bordello. queste due spie. Addirittura una delle due spie finisce con sposarsi la prostituta di nome Rahab.
Sì, ma qual è il messaggio per Calogero?
Adesso sto arrivando.
Sorry.
è perché lui cerca moglie, no?
Allora
Dio, no, non è questo il messaggio. Allora, cioè Dio sceglie questa donna prostituta come antenata di Gesù Cristo, figlio di Dio.
Sì.
Va bene? Si chiamava Rahab, questa qua.
Ma si vede che questa Rahab si è raddrizzata?
Si è ravveduta, quindi voglio dire, anche se sei in un club, tacchi a spillo, vestiti tutto così, tutte cosa, lì ci possono essere delle Rahab.
Sì.
Quindi non è cestinare, sono scappato alla velocità supersonica, e ne è sbagliato. Se sei lì, se sei un limone, fa una limonata.
Posso aggiungere un PS? Perché noi consigliamo ai fratelli di non andare a evangelizzare le prostitute.
Grazie Angela della precisazione. D'accordo, ma non sto dicendo che lì deve andare a cercare prostitute, ma se sei in un posto che le adolescenti si vestono... Però ricordatevi che oggi i costumi, il vestiario da prostituta è la moda. Oggi se una donna vuole vestirsi alla moda,
quello
deve vestirsi da prostituta.
Quello è vero, sì.
Oppure da barbone.
Purtroppo
oppure da zombie, cioè stracciarsi i vestiti, tatuarsi che neanche si riesce a vedere la faccia a volte. Cioè viviamo in un mondo caduto. E allora così è la storia. E allora, cari fratelli, tutti quanti che siete in questa, che potreste trovarmi in questa situazione, non disperate. Perché Calogero chiede una moglie. Beh, se siete chiamati a sposarvi, Dio è con voi. Infatti, uno delle spie lì si sposò con la prostituta. Dice, frate Giuseppe, cosa vuoi dirmi? Niente. Ti voglio dire che non disperare mai, che Dio in un modo o nell'altro si prende cura di noi. Va bene? Guarda, mia moglie ha trovato uno conciato male come me, e col suo amore mi ha convertito a diventare più dolce.
Wow.
E quindi, come vedi, mia moglie è un dono di fede. Cioè, se siete chiamati a sposarvi, Dio è con voi. Se pregate, Dio manderà sulla vostra via la donna, l'uomo giusto. Capito, fratelli? Riceviamo molte lettere su questi soggetti. Magari non sarà un principe, magari non sarà una fata. Magari neanche la persona che desiderate, ma sarà colui, colei che Dio manda sulla vostra strada. Angela, Proverbi 19.
Sì.
14.
Casa e ricchezze sono un'eredità dei padri, ma una moglie giudiziosa è un dono del Signore. Proverbi 19, 14.
Confida, fratello, se tu sei chiamato a avere una moglie... Però attenzione che il matrimonio può essere, Angela, un piccolo paradiso oppure...
È un piccolo inferno.
Un piccolo inferno. Quindi attenzione, attenzione. E allora crediamo le promesse di Dio, confidiamo in Lui. Fratello, devi credere che Dio ti ama e vuole per te il meglio, ma solo se hai fede di aspettare, di confidare, di essere disposto ad andare avanti con fede, con o senza. Tante volte ho sofferto la solitudine di tanti tipi, compreso solitudine, mi ricordo mia giovinezza, solitudine intima, sentimentale, ma è stata una scuola, però, una scuola necessaria. Giuseppe era solo, come schiavo, poi in prigione. Alla fine termina felicemente sposato e con figli. E io ti dico, Calogero e fratelli, voi sapete chi siete, abbiate fede. Riempite quel vuoto di solitudine con Gesù, con la preghiera, col cercare le pecorelle, con lo studio della parola. Però Giuseppe dovette dimostrare prima a Dio che era fedele. Poi Dio lo mette alla prova. E Giuseppe deve imparare la maniera dura. Viene ingiustamente imprigionato, però in quella prigione impara a non mormorare, non lamentarsi, a guardare a Dio, a lodarlo anche dalla prigione.
Amen.
Leggetelo, Genesi capitolo 39 in avanti. So che abbiamo dei fratelli più o meno imprigionati, in prigione, e parlo anche a loro. A volte le prove, le tribolazioni che Dio permette nella nostra vita sono come delle prigioni. Ma in 1 Corinzi 10, Angelina, la parola cosa dice, verso 13?
Dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne, affinché la possiate sopportare. 1 Corinzi 10, verso 13.
E allora, fratello, sorella, amati, in quell'angolo buio della vostra vita dove forse vi state trovando, in qualche tribolazione, tentazione, maltrattamento, Gesù è lì con voi. Calogero, tu dici, mi leggi dove lui parla, non potrò mai trovare una donna ormai, dice.
Dice, io non potrò mai trovare una donna ormai in questo mondo, anche perché i veri cristiani sono davvero degli individui in via di estinzione.
Una razza rara.
Ma se non dovesse accadere nulla nei prossimi anni, cosa ne sarà di me?
Cosa ne sarà di me? Dice.
Sarò solo, chiuso in una casa nel tempo libero e nel ristorante quando dovrò lavorare.
E perché non vai a evangelizzare?
Ma puoi lavorare per cosa? Visto che potermi creare una famiglia è impossibile.
Continua a leggere.
Insomma, cari fratelli, potrei dilungarmi ancora, ma credo che abbiate capito il mio messaggio. È davvero dura continuare a vivere in questa società dove ci si deve emarginare per poter sopravvivere. Vi chiedo di pregare per me e di scrivermi cosa ne pensate.
Alleluia. Ma guarda, andiamo alla parola. Cosa ne penso io è un'importanza secondaria. Vediamo cosa dice la parola. Andiamo a Salmo 7, Angelina. Ti ho dato qualche scrittura lì.
Sì.
Verso 1 di Davide.
O Signore, Dio mio, in te confido, salvami da chi mi perseguita, liberami. Salmi 7, verso 1.
Calogero, rivolgiti a Gesù. Questo ti dico io. Salmi 18, Angela, dal 2 fino al 6.
Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai il Signore che è degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici.
Alleluia!
I legami della morte mi avevano circondato, i torrenti della distruzione mi avevano spaventato, i legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso.
Nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio ed egli udì la mia voce dal suo tempio. Il mio grido giunse a lui, ai suoi orecchi.
Salmo 18, da 2 fino a 6.
Alleluia, alleluia. Ci sono tante altre scritture che potrei darvi su questo soggetto, che è lì la nostra salvezza. È lui, 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 non la mia religione di fratello Giuseppe o quell'altro di Pinco Pallino. È Gesù, Gesù, Gesù. Se fratello Giuseppe è la sua tribù qui, non ti indichiamo Gesù, è solo Gesù, nient'altro che Gesù, siamo un altro fallimento. Dio ci aiuti adempiere il nostro compito. Altre domande, Angelina?
No, ma voglio condividere il fatto che questa situazione che tu hai notato nel mondo intorno a te, anche io l'ho vista, anche anni fa, e invece di scoraggiarmi e dire, ma allora la mia vita allora non ha più senso, non c'è niente per cui vivere, è la realtà, quello che hai detto è proprio vero, ma non possiamo arrenderci e dire, non ho più niente da fare in questa vita. Anzi, seguo Gesù, evangelizzo, vedo tanti miracoli, tante vite cambiate, tante persone salvate. E poi se Dio manda qualcuno va bene, se no nel frattempo la mia vita è ben investita. E ricevo tanta gioia facendo questo. Cioè non rimanere lì sempre pensando come posso trovare la donna, come posso fare qualcosa con la mia vita. No, dalla a Gesù. Dai il cuore, la vita, il tempo, tutto a Gesù.
Non è tanto trovare la donna, l'uomo, ma quello che Gesù sta cercando di insegnarci, anche noi qui in comunità qua, è di essere l'uomo, la donna.
Amen. Diventare quella persona, no, sì.
Dio non ci ha messo in questo mondo per trovare una donna, un uomo. Anche sì, però deve essere Dio a farlo,
sì.
Se no entri
in
un inferno. Si chiama divorzio, si chiama dividere i bambini, si chiama andare a dormire la sera e non riuscire a dormire. Dio ci ha messo qui per imparare a diventare la persona che Dio ci ha creato di essere.
Amen.
Adempiere lo scopo di Dio. Dio ci ha creato, e sto parlando anche a noi qui in comunità.
Sì.
Cosa credete, che noi qui siamo al di sopra? Ma neanche per sogno.
No, anche noi abbiamo dei single qui.
No, qui le vostre battaglie sono le nostre, qui, vero, singles?
Amen.
I nostri singoli qua hanno passato, ha avuto esperienze sentimentali.
Anche disastri.
Hanno passato di cotte e di crude.
Sì.
Va bene? Hanno passato, come tutti, le tenebre e la luce e le tenebre. E allora, però...
E poi ti rendi conto che neanche quell'uomo, quella donna non può darti quello che tu aneli, quello che tu desideri, che sogni. Non te le può dare, perché anche quella persona ha bisogno di Gesù, è una persona limitata, piena di problemi come te. Quindi occhi su Gesù, seguiamo Gesù, serviamo Gesù. Se quell'uomo o quella donna arriva, va bene, ma se no, la mia vita deve essere vissuta a pieno per Gesù.
È una battaglia. Tu sei in una battaglia e hai bisogno di un bazooka, hai bisogno di un anticarro, un bel cannone anticarro. Stanno arrivando i Panzer. Però c'hai solo questo e quell'altro.
Amen.
E allora usa quello che hai. E allora quando sei nella fossa, nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio, egli udì la mia voce dal suo tempio. Il mio grido giunse a lui, ai suoi orecchi. Alleluia.
Amen. Beh, voglio dire che funziona. Se facciamo questo, se diamo tutto a Gesù, confidando in lui, funziona. E poi ti senti bene, che sei sposato, che sei single, va bene lo stesso, perché Gesù è il centro.
Io credo che la chiave per essere benedetti dal nostro Dio Salvatore non è nel lamentarci, autocommiserarci, piangere per noi stessi. Cosa che gli apostoli e Gesù normalmente non fecero mai. Ma nel dimostrare che la nostra fede e amore e fedeltà al Signore sono veri, sia quando riceviamo il suo bene, sia quando il diavolo ci perseguita. Cos'è che diceva Kipling a suo figlio? Figlio mio, quando saprai incontrare il successo e il fallimento e trattare questi due impostori allo stesso modo, allora sarai un uomo, figlio mio. Alziamo gli occhi, fratelli, guardiamo a Gesù. Alziamo il cuore, mostriamo a Dio che la nostra fede è vera. Alziamo le braccia, lodiamolo nel nostro momento di combattimento. Angelina, Salmo 9, verso 1 di Davide.
Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò tutte le sue meraviglie. Salmi 9, verso 1.
E allora, il momento di più intenso Getsemani è il momento migliore per mostrare a Dio la nostra fede, il nostro amore per Lui. È quello che Gesù ha fatto e che i martiri hanno dato la vita per Gesù in tutte le ere. È questo che Gesù e i martiri hanno fatto. Ma se molliamo davanti a una battaglia di sesso, romanticismo, sognare tra le nuvole l'uomo, la donna, la principessa, il principino, cosa faremo quando arriveranno gli anticristi con il marchio? Se molliamo davanti a una battaglia così di carne, che faremo quando arrivano? Gesù davanti al Calvario, cos'è che ha detto? Sì, sono il figlio di Dio. E lo stesso fecero tutti i nostri confratelli, i martiri. Angelina, dobbiamo andare a Ebrei 11. versetti 7-8, grazie.
Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo.
E fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede, per fede Abramo.
Quando fu chiamato Abramo, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Ebrei 11, versi da 7 e 8.
Fratelli, questa è la scuola. Questa è l'indicazione che ci dà la bussola della parola. Siamo noi che dobbiamo adattarci a questo. Non è che è Dio che deve cambiare le sue leggi, la Bibbia, per compiacere a noi pezzi di carne. Siamo noi che dobbiamo adattarci. Andiamo ai seguaci di Davide, 1 Samuele 30. I seguaci di Davide, che tanto lo osannavano quando tutto andava bene, ecco, tutto un tratto lo vogliono uccidere quando le cose vanno storte. E verso 6, Angelina.
Davide fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie,
che erano state rapite.
Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. 1 Samuele 30, verso 6.
Qui Davide, che era grande eroe, super amato dai suoi seguaci, parlavano di ucciderlo quando le cose andavano storto. Non vi aspettate miglior trattamento dei vostri seguaci, se ne avete? O amici, amici per la pelle. Amici per la pelle, un giorno ti vogliono fare la pelle. Avvenne anche che Dio non accoglie la preghiera di salvezza e protezione che Gesù rivolge al Padre. Il Padre non risponde alla preghiera di Gesù. Va bene. E la reazione di Gesù nel Getsemani fu una reazione di fede, di guardare al Padre e sapere che ogni cosa ha uno scopo, ogni cosa che il Padre fa ha un motivo, e che quel motivo sia giusto, sia con Abramo di mettere Isacco sull'altare o cosa. Romani 8:28 ce l'hai, Angelina?
Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Romani 8, verso 28.
E noi che faremo? Dovremo fare un resoconto davanti a Dio. Ci sarà un resoconto. Matteo 25, verso 19.
Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Matteo 25, verso 19.
Non ha ascoltato i falsi profeti della supergrazia. Non ci sarà una supergrazia in cielo, ma ci sarà un resoconto. Leggere il resto della parabola, Matteo 25, 19 in avanti. Che diremo? Per mancanza di una donna, mancanza di un uomo, ho mollato lo scopo di Dio nella mia vita, diremo così al resoconto. Ma quando diamo il nostro cuore a Gesù, non andiamo in cerca di una persona terrena, ma l'opposto, Matteo 19, 29.
E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Matteo 19, 29.
Confidiamo in Dio che, se è sua volontà, Lui sa come provvedere. Abbiamo questa fede? O vogliamo fare come tanti oggi che si sposano con la prima, il primo che capita, magari una persona esperta, affascinante, in gamba col sesso, e che è troppo spesso una vita così, una coppia così, troppo spesso diventa una tribolazione, perché non è che il sesso ha tutte le risposte ai nostri problemi. C'è gente che può avere tutto il sesso che vuole e commette suicidio. Il sesso non basta, ci vuole Gesù, ci vuole un matrimonio divino, benedetto. Non è meglio confidare e aspettare che sia lo Spirito Santo a fare le cose? Guarda, Dio disse a Geremia, Angelina, Geremia 16, verso 2.
Non prendere moglie e non aver figli né figlie in questo luogo. Geremia 16, verso 2.
Ci sono situazioni anche così.
È dura.
Paolo dice: chi ha moglie non c'è chi deve essere separato, chi è separato non c'è chi deve avere moglie. C'è anche quel tempo. Ora non sto parlando di regole per tutti, ma solo che a volte Dio può avere una chiamata per taluni di noi e taluni di noi potrebbero anche non capire qual è la chiamata. Non so quanto Abramo ha capito di mettere Isacco sull'altare, però una cosa aveva imparato Abramo, ubbidire. A Geremia Dio gli disse non prendere moglie, non avere figli e figlie. Capiva questo Geremia? Non credo. Ci è voluto un comandamento di Dio per fermarlo dallo sposarsi. E Geremia non si sposò. Ma venne il tempo che nel caso particolare di Geremia, finalmente lui capì il motivo. In base a cosa? Gli avvenimenti che vennero in seguito e che fu per mano di Babilonia nel suo caso. Continua a leggere, Angelina, doveri. Geremia 16, da 3 al 7.
Infatti, così parla il Signore riguardo ai figli e alle figlie che nascono in questo paese, alle madri che li partoriscono e ai padri che li generano in questo paese. Essi moriranno consumati dalle malattie, non saranno rimpianti e non avranno sepoltura. Serviranno di letame sulla faccia della terra. Saranno consumati dalla spada e dalla fame, e i loro cadaveri saranno pasto per gli uccelli del cielo e le bestie della terra. Poiché così parla il Signore, non entrare nella casa del lutto, non andare ad affliggerti con loro né a compiacergli, perché dice il Signore, io ho ritirato da questo popolo la mia pace, la mia bontà, la mia compassione. Grandi e piccoli moriranno in questo paese, non avranno sepoltura, non si farà lutto per loro, nessuno si farà incisioni addosso o si raderà per loro. Non si spezzerà per loro il pane del lutto per consolarli di un morto, non si offrirà loro da bere la coppa della consolazione per un padre o per una madre. Geremia 16, versi da 3 a 7.
Nel caso di Geremia era un caso particolare, alla vigilia delle distruzioni che venivano per mano di Babilonia nel VI secolo avanti Cristo, e dalle quali Dio non aveva preparato luogo di rifugio o un piano B, tranne che Israele doveva arrendersi a Babilonia. Questo era il piano B. Nel nostro caso, con l'anticristo e la sua tribolazione che viene, Dio ha preparato un piano B, come anche profetizzato. Dobbiamo andare all'Apocalisse, per favore, 12, verso 14. Questo è il nostro piano. Non è arrendersi a Babilonia, ma è questo il piano per noi.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, verso 14.
E così siamo arrivati nel tempo della fine. In conclusione, dolce fratello, confidiamo in Dio. Se ci sentiamo soli, andiamo a riversare la nostra vitalità, energie nella ricerca di pecorelle, nel dare loro Gesù, il Vangelo di vita eterna, che è lo scopo, dopo ricevere Gesù, è lo scopo della nostra vita. Come è scritto in Giovanni 20, Matteo 10, Giovanni 20, 21.
Pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Giovanni 20, 21.
Gloria a Dio, Matteo 10, 6.
Ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Matteo 10, verso 6.
Giovanni 21, verso 16.
Gli disse di nuovo una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pastura le mie pecore. Giovanni
amen.
21, verso 16.
Amen, amen. Amen. So che è un po' drastico, un po' radicale, e questo dice la parola, però. Va bene, io credo che si applica, voi giudicherete. Va bene. E a volte, sai, vogliamo una risposta a un problema drastico. La risposta sarà drastica. La risposta è drastica. Ogni volta che ho avuto un problema fisico, le poche volte che sono andato in ospedale, grazie a Dio, poche, mi hanno trattato in un modo drastico. Va bene? Infatti quasi morivo nel processo. E allora un problema drastico richiede una soluzione drastica. A volte la medicina è amara. A volte Gesù dice anche taglia una mano, cava un occhio. Ci sono situazioni drastiche, per esempio uno che è schiavo della pornografia deve cavarsi un occhio, per modo di dire, magari, per modo di dire, cosa vuol dire? Vuol dire che non puoi seguire i tuoi occhi. I tuoi occhi, botte da orbi, botte spirituali, dire occhi, tu non guarderai più la pornografia, non guarderai più il diavolo, non guarderai più il maligno, le tentazioni, tu guarderai a Gesù, alla parola. Se no sono botte, che tipo di botte? Puoi digiunare. Nessun diavolo resiste al digiuno, nessuno, perché i diavoli hanno bisogno del nostro permesso. A volte la nostra mente è come un cavallo selvaggio che non vuole ubbidire. E allora il digiuno lo costringe a ubbidire. Va bene? Nel nome di Gesù Cristo. Domande, Angela?
Amen. No, però vorrei leggerti una testimonianza. Un messaggio arrivato adesso da parte di Danny.
Danny? Ciao Danny, come stai, vecchio mio?
Non è vecchio. Dice, ha 22 anni, dice. Cari vabbè, fratelli.
È un modo di dire, diciamo.
Caro fratellino Calogero, io ho 22 anni, sono giovane, anche se con qualche capello grigio, e con tutto il mio cuore vorrei dirti che alcuni anni fa, quando ho scelto di abbandonare le usanze mondane di uscire il sabato sera, perché mi sentivo fuori luogo, spaesato, disorientato.
Un pesce fuori dall'acqua.
Ho esultato, ho gioito, perché finalmente Gesù iniziava a parlarmi direttamente al cuore, facendomi capire che siamo stati creati per qualcosa di più grande che per lavorare o comprare casa o trovare una donna, un uomo.
Sai, è così, Angela, che Dio separa la sposa di Cristo, sai così. Tutto un tratto dice, sono stanco di essere stanco. I'm tired of myself. Sono stanco di me.
Sì.
Voglio Gesù. E allora comincia a separarsi dalla pornografia, dall'adulterio, dal bere troppo, dal guardare troppo dove non devi guardare, dal pensare troppo o pensare di non pensare per niente a quello che non devi pensare. Paolo dice, riduco in schiavitù ogni pensiero. Gloria a Dio, grazie Danny. Avanti Angela.
Dice Danny, Gesù iniziava a parlarmi direttamente al cuore, facendomi capire che siamo stati creati per qualcosa di più grande che per lavorare o comprare casa o trovare una donna, un uomo, ma siamo stati creati per stare con Dio, imparare, istruirci, evangelizzare, insomma, per essere felici per davvero.
Ma Dio ti può anche dare un uomo e una donna, ce ne ha a bizzeffe. Ne ha avuto 999 extra per Salomone. Però il fatto è che devi cercare prima Gesù, il regno di Dio, tutte queste cose, non mille donne.
Amen.
Tutte queste cose ti saranno date una sopraggiunta. Una donna, non ci confondiamo, non facciamo come quelli che ci accusano di orgia, per l'amor di Dio. Una donna.
Amen.
Da rendere felice, o un uomo, va bene?
E quindi il sabato sera, anziché uscire di qua e di là nel mondo, cerco comunione col Signore, perché la domenica ho iniziato a evangelizzare e Gesù ha dato uno schiaffo alla mia solitudine.
Alleluia!
Finora ho conosciuto e visto quanto grande è il Signore e ho conosciuto tante persone con dei cuori speciali, afflitti, bisognosi di amore e noi siamo chiamati a portare loro l'amore di Dio. Ma prima dobbiamo lasciare che Dio possa servirsi di noi. Ti abbraccio, forza fratello.
Gloria, gloria, gloria. Grazie Danny, sei sempre... Sto ragazzo è sempre ispirante.
Sì, lo è.
È perché c'ha due genitori ispiranti.
Sì, amen.
Alleluia.
Amen.
Fratelli, siete dei nostri. Gesù, dacci più fratelli così, Signore. Noi amiamo tutti, va bene, fratelli che evangelizzano, che non evangelizzano. Tutti vi amiamo, però quelli che abbandonano tutto per seguire Gesù, cioè non puoi abbandonare tutto, perciò devo uscire dal mondo, dice Paolo, però Stiamo parlando di fratelli che mettono come priorità Gesù. Abbiamo bisogno di questi fratelli perché voi siete, cioè Gesù dice, voi siete il sale del mondo, voi siete una luce su una collina che non può essere nascosta. Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio.
E un'altra mail arrivata da parte di Emanuele, anche lui un fratello che evangelizza, che va sempre con Salvatore in viaggi ed evangelizza.
Ah, Emanuele lì, con Salvatore.
Anche lui un fratello giovane, anche lui single, e condivide questo. In Cantico dei Cantici è scritto: la mia diletta è una fonte chiusa. Cosa significa? Che l'amore del cristiano deve essere rivolto solo verso lo sposo celeste. Di conseguenza, l'amore che io darò a chi mi sta attorno sarà un riflesso dell'amore che Gesù mette nel mio cuore. Per questo, secondo me, Dio attende a mandarci la donna o l'uomo giusto, perché se il nostro cuore non è un cuore pronto ad amare secondo Dio quella persona, allora quella persona prenderà il posto di Dio, col risultato che quando quella persona ci deluderà, finiremo per fare dei danni, non solo a noi stessi, ma anche a lei. Cantico 4,12 dice: la mia sorella e la mia sposa è un giardino chiuso, una sorgente chiusa, una fonte sigillata. Cantico 4,12. Amen. Bello questo.
Gloria,
cioè mettere
a Dio.
Gesù sul primo posto.
Gloria a Dio.
Amen.
Bravo, bravo Emanuele. E so che Emanuele ha avuto esperienze, e lui parla per esperienza. Ha passato esperienze che non vi sto a narrare, perché questo spetta a lui. Però le ha vinte, ha vinto ed è un vincitore. Continua a vincere, Emanuele, continua a vincere. A chi vince io darò di entrare nel mio paradiso, dice Gesù. A chi vince io darò di sedersi con me sul mio trono, come io mi sono seduto sul trono del Padre.
Amen.
A chi vince darò una pietruzza bianca con un nome nuovo. Alleluia. Il nome nuovo avrà totalmente a che fare con la nostra fedeltà e infedeltà, il nostro amore infuocato per Gesù o la nostra tiepidezza. Alcuni nomi saranno Laodicea, altri saranno Sardi, altri saranno sulla linea di Filadelfia, la sposa di Cristo. Preparatevi ad avere un nome nuovo, fratelli.
Amen.
Alleluia.
Voglio enfatizzare questo. Notate che questi fratelli, Danny e Emanuele, sono single, eppure non soffrono di quella solitudine che è la malattia del mondo di oggi, la solitudine.
Frustrazione.
Perché evangelizzano.
Perché quindi evangelizzano.
L'evangelizzazione veramente funziona,
sì,
per riempirti il cuore, la mente, il tempo, per
Amen.
Fare qualcosa di utile e meraviglioso che durerà per eternità.
Invece di sederti lì a guardare una parete e dire come sono triste, scusa ti ho interrotto, come sono abbattuto, piangete con me vi prego, non ho più lacrime. Invece stare lì a guardare una parete e dire come sono buona nulla, tutti i demoni in coro. Sì, altro che buttati dalla finestra. Ma guardiamo
non
Gesù,
ascoltarli.
Invochiamo Gesù,
Amen.
Benediciamo il Signore, benedice il Signore, anima mia, tutto ciò che in me respira, benedici il suo santo nome.
Amen.
Perdona le mie iniquità, che guarisce le mie infermità. Alleluia. E se qualcosa non guarisce, stiamo imparando a guarire.
Grazie,
alleluia.
Signore. Amen. Alleluia, ti amo Gesù. Mi è piaciuto molto hai citato Ebrei 11. Vai avanti per fede, come hanno fatto Noè, Abramo e tutti quegli eroi della fede di Ebrei 11. Vai avanti per fede, il Signore ti guiderà alla donna giusta, all'uomo giusto, oppure a nessuno, che a volte la donna e l'uomo che cerchi ti faranno del male, il Signore sa che è meglio senza. Lascia il Signore fare, lascia a Lui.
Guarda, Angela, a volte ti vedo, qui siamo in campagna, sapete, camminiamo alla luce delle stelle a volte, e a volte vedo una luce che si aggira di sera da un albero all'altro, ed è Angela. Angela con una luce, vero Angela?
A volte sì. Ma anche Paul va intorno, lo vedo spesso a
sì,
Paul
sì.
Di notte, a mezzanotte lo vedi in giro,
Angela,
senza luce.
Angela,
nel buio.
La sera quando tu vai in giro a cercare una cosa, eccetera,
sì.
Allora c'è una luce davanti, no? Cosa segui, le tenebre o la luce?
È la luce, come segui le tenebre? La luce
Scusa,
di
accendi,
Gesù.
Accendi la pila,
sì.
E poi guardi le tenebre dove camminare.
No, 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 no.
Allora, fratelli, in questo mondo pieno di tenebre, seguite la luce. Gesù ci ha dato a ciascuno di noi una lampada spirituale, perché ha detto: voi siete la luce del mondo, il sale del mondo.
Amen.
Attenzione, poi Gesù ha anche detto: però se il sale perde sapore non può essere più risalato. Non è buono neanche da concime. Sai cos'è il letame? Una volta si usava che buttavano il letame dei cessi per le terre, per concime. Ed è meglio, era meglio della chimica di oggi, che sta uccidendo tutte le api, eccetera. E allora, però, se perdiamo il sapore, non siamo neanche buoni per concime. Gesù sta dicendo che il concime degli animali è meglio di noi. Cerchiamo di non perdere il sapore seduti su qualche chiesa disgraziata ad ascoltare sermoni disgraziati che non ci dicono niente, che quando usciamo... Come fa a sapere che non dicono niente? Che quando esci da quella chiesa non fai niente. Non fa niente il predicatore, non fanno niente neanche le 10.000 pecore che seguono. E allora, fratelli, cerchiamo di seguire la luce. Gesù ci ha dato una pila elettrica spirituale, si chiama la parola. Dice: la tua parola è una luce per il mio sentiero, una lampada al mio piede.
Grazie,
dice
Gesù.
E allora, fratelli, in questo mondo, se non vogliamo inciampare in pornografia, in adulterio, in egoismo, in depressione, in suicidi, in divorzi, dobbiamo seguire la luce. E la luce, fratelli, è la luce della parola. Chi non segue la luce, vi posso dire con sicurezza, non mi sbaglio, inciamperà e cadrà in queste cose che ho detto ed altre simili. E non è che sto parlando perché sono intelligente? No. Perché sto parlando? Per esperienza. Ogni volta che non ho seguito la luce della parola sono inciampato. Ho picchiato la zucca, va bene? E poi per grazia di Dio mi sono rialzato e ho ripreso a evangelizzare, ho ripreso a memorizzare, a ripassare le scritture. Capito, figlioli? Sempre fedeli, sto parlando ai miei figli qua, sempre fedeli. Se tu ti fermi un giorno dal memorizzare, che sia pure due scritture, una scrittura, mezza scrittura, quello che è, se ti fermi un giorno, facilissimamente il diavolo ti può fermare il giorno dopo. Dice: oggi non ho tempo di ripassare le scritture, ma è peggio, è meglio che dice: non ho tempo di respirare, che dire: non ho tempo di memorizzare la scrittura. Ma quello è il tuo cibo, il tuo pane. Gloria a Dio.
Grazie, Signore. Sì.
Alla sveglia stamattina, quando vi siete svegliati, è venuta la mamma?
Yeah.
Cosa ha fatto?
Reading.
Leggere cosa?
The Bible.
Ha iniziato a leggere la Bibbia, dice John.
Ok, insieme a chi? A voi?
Yeah.
È stato bello?
Mm-hmm.
Alla sveglia, io e Deborah abbiamo un piano. Lei va nella camera dei ragazzi e legge la Bibbia e la leggono insieme, perché li sta facendo crescere a leggere la Bibbia. Qui abbiamo uno 15 anni e un altro 20 anni o 21? Eh?
21.
Ma tu stai diventando vecchio, sai? Capito? E la mamma va lì e si assicura che si svegliano la mattina con la parola, che si svegliano la mattina con Gesù. È benvenuta o non è benvenuta?
Is she welcome or not?
Is she welcome? She welcome?
Yeah. Dicono, of course.
Dice, sì, è benvenuta. Hai visto quanto vi ama la mamma? È come un angelo, arriva la mattina, si butta addosso un accappatoio o qualcosa, un cappotto, e in pigiama parte. Occhi mezzi chiusi, mezzo aperti. Cos'è che dice? Buongiorno.
Morning, get out of bed. So
It's yeah, exactly. It's very nice that actually was spent that she would spend her time in the morning to, let's say, enhance other people's time.
È molto bello che lei spende il suo tempo mattutino per aiutare altri a crescere in Gesù.
To grow, yes, exactly.
And
so.
And I know Debbie, eh? She, the morning she really appreciates to get up and pray on her own. Conosco Deborah, so che apprezza moltissimo la mattina svegliarsi e subito leggere un po' di parole. Invece no, si alza, mezza addormentata, e va nella camera dei ragazzi, arriva là. E allora John answer. Giovanni risponde con una russata. E quando viene la mamma cosa dite? Oh no,
yeah.
Oh no,
dite, right.
Oh, ma, oh grazie a Dio, o dite oh no? Dice John, dipende. Dice.
Dipende se deve svegliarsi
ha
o no.
Ha detto dipende, John.
Perché se vuole svegliarmi, allora dice oh no.
Comunque lo consiglio a tutti, a tutte le famiglie, perché i ragazzi qua c'è qualcosa che non gli viene naturale. Alla sveglia non gli viene troppo naturale di alzarsi e lanciarsi, andiamo avanti, infuocati, ma niente, si girano dall'altra parte. Cosa che al militare si diceva pronto ad essere sbrandato. Fratelli che hanno fatto il militare sanno cos'è. Sbrandare means to take your mattress and go upside down. Prendono il materasso, lo girano sotto sopra, tu sotto, materasso sopra. Per la verità non c'era molto problema. Quando suonavo la tromba ti alzi. In due casi. Ok, ti alzi. O che hai voglia o che non hai voglia. Ti alzi, punto. Angela, io forse mi devo fermarmi?
Sì, credo di sì.
Ok, io ho finito sul matrimonio, va bene. E, insomma, in conclusione, fratelli, quando vi sposate non pensate alla fata perfetta, il principe azzurro, che vi aiuterà, vi assisterà, sarà lì. No, pensate a uno sposo, una sposa che Dio vi ha messo a fianco di lei, di lui, per aiutarlo o aiutarla. Capito? Quando vi sposate, fratelli, quando trovate una fidanzata, un potenziale moglie, marito, ricordate che lo scopo di Dio che vi ha messo lì è di protegge, voi dovete fare la parte di Gesù. Gesù non è venuto qui nel mondo perché la sua sposa, la chiesa sposa, lo accudisse, si prendesse cura di lui, soffrisse per lui, che la sposa, la chiesa andasse nel Getsemani e a pregare forte per Gesù, capito? Non è così la storia, capito? Il Padre ha mandato Gesù qua a caricarsi dei nostri mali. Guardiamoci nello specchio. Cosa vedete? Cancri, tumori, peste, lebbra spirituale, no? Sì, ti sposi questa donna supersonica, tutta inghirindata, elegante e tutto. Ma dopo, quando ti svegli la mattina, dopo che ti sei ubriacato alla festa nuziale, trovi nel letto una donna o un uomo che ha bisogno di Gesù, che ha bisogno di comprensione, magari russa, magari qui, magari là, e tutto il fascino comincia a affievolirsi. Tu guarda, vai nel parco e vedi due fidanzati che si amano, che passeggiano, non smettono di abbracciarsi. E poi vedi le coppie sposate, molto più rilassate. Hanno capito che il matrimonio non è solo il grande principe azzurro di Hollywood.
No.
Capito? O la fata turchina. È meglio che mi fermo? Ho capito l'antifona.
Sì, ci fermiamo, poi, chiudiamo.
Stranamente non sono stanco, come mai?
Non lo so.
Va bene.
Hai dormito bene, suppongo.
Ho dormito bene, sì. Non troppo, ma bene.
Grazie
Dio
a Dio.
Benedica Deborah, prega sempre per me, io per lei. Allora, chiudiamo?
Sì.
Allora preghi te, prego io.
Prego io, poi preghi tu.
Va bene.
Grazie Gesù.
Facciamo una gara, ragazzi. Qui è tutta una gara qua.
No, non è una gara, ci aiutiamo, diciamo.
Una gara buona.
Signore, ti amo.
Ti amo, Gesù.
Signore, confido la mia vita nelle tue mani. Signore, confido il mio futuro nelle tue mani.
Amen.
Se tu vuoi che io sia single o sposata, tu decidi, Signore, perché tu sai le mie capacità, i miei talenti, le mie debolezze, i miei problemi. Tu sai se io posso essere di benedizione a qualcuno o di peggio per lui. Quindi, Signore, decidi tu. Io non voglio fare questa decisione. Confido in te e sarò contenta solo con te, perché mi affido in te e so che tu sei più che sufficiente. In te siamo pieni di tutto quello che ci serve.
Amen.
In te abbiamo la pienezza di tutto quello che abbiamo bisogno per vivere. Non ci manca niente se abbiamo te nel cuore. Quindi, Signore, aiuta
Amen.
Ognuno di noi di confidare in te, di lasciare Amen. A te le decisioni, che non sappiamo cosa è meglio, ma tu sai. Tu
Amen.
Sai. Allora, Signore, decidi tu. Ti amo, Gesù. Amen. Grazie, Signore. Amen.
Grazie, Signore, per questo tempo insieme ai fratelli, Signore. Separati dall'Oceano Atlantico, separati dal Pacifico, ma uniti nello Spirito, uniti nell'amore,
Amen.
Uniti nello scopo.
Grazie,
e lo scopo si chiama Gesù. Lo scopo
Alleluia.
Ha un nome,
Amen.
Gesù Cristo, il Salvatore.